L'idea del saggio era esattamente quella di utilizzare questo arsenale di nuove concezioni anche fisiche, come per esempio le proprietà emergenti, per definire il problema del legame sociale e della coesione sociale. Quindi, ovviamente, anche lì possiamo applicare quello che dicevamo con Valentina prima, ovvero sia il fatto che all'interno del legame sociale, se questo viene privato completamente di qualunque forma di adesione emotiva, diventa una questione meccanica ed economica. Il grande problema è esattamente questo, ovvero sia nel momento in cui io ritengo di convivere con l'altro esclusivamente perché l'altro mi fa comodo, sto realizzando il problema di cui parlava Sennett, ovvero sia nel ruolo di concittadino, di membro del gruppo, non sto mettendo nulla che sia qualitativamente significativo. Assolutamente sì, quello è il risultato finale, no? Nel senso che nel momento in cui tu i ruoli li interpreti in modo totalmente rescisso da qualunque giudizio etico e qualitativo, poi va a finire che ti metti a pianificare il modo di sterminare la gente, perché no? Purtroppo sì. Io ho qualche dubbio se devo essere
Esatto,
onesto, no? Tanto è vero che
è proprio quello, il discorso è questo.
anche perché se vai a leggere appunto Modernità e Olocausto è un testo che, come dire, so che so tanti, però è un testo che è Bauman, però è Bauman prima del Liquido, quindi devo dire che secondo me era meglio. E ha scritto un testo che è meraviglioso, perché quello è un testo che è veramente una martellata nei denti, lo leggi e dici cazzo, adesso lo vado, perché lo trovi, è perfettamente qui, è quello che stiamo vivendo noi, però di fatto lo si può perfettamente integrare con questo discorso. La burocrazia di fatto è rapporti senza anima, che è quello che diceva pure Heisenberg, tanto per tornare, no? La spersonalizzazione, i rapporti spersonalizzanti, il fatto che tu possa concepire delle procedure a prescindere dai loro risultati. Ma la burocrazia da questo punto di vista aiuta perché parcellizza, quindi tu di fatto sei parte di un meccanismo, ma puoi benissimo ripararti dietro il non sapere a che servono i gesti che stai facendo, perché di fatto puoi anche non saperlo. Non è detto che l'operaio, l'impiegato che timbra le autorizzazioni al transito dei treni sappia che sui treni ci sono gli ebrei che stanno andando ad Auschwitz per essere gasati. Non è detto che il guidatore del treno sappia che sta portando gente allo sterminio. Non è detto che quello che produce il gas, che dovrebbe essere un gas utilizzato in agricoltura o in altre condizioni, sappia che poi invece. Capite? Quindi, da un certo punto di vista, a livello di alibi, la burocrazia è perfetta. Perché tu esegui gli ordini. Esercito, burocrazia, tutte queste istituzioni funzionano in modo assolutamente deresponsabilizzante. Non è colpa tua. Non sei tu quello che ha abbassato la leva e ha fatto uscire il gas. E comunque pure quello che abbassa la leva e fa uscire il gas in qualche modo riesce a trovare un sistema per chetarsi e non ragionare in termini di sterminio come di fatto è, no? Quindi purtroppo, e questo ti ringrazio per avermelo suggerito di nuovo, perché lo so, ma tante volte poi non mi viene in mente, il problema della nostra cultura, ed è esattamente quello che dice Bauman, è che è una cultura che porta al genocidio. Purtroppo, si è organizzata in modo tale da essere una cultura dove non c'è più la domanda etica del perché faccio una cosa, se sono disposto a farla o meno. Io sono contento, devo dire, ultimamente, perché sto risentendo delle parole che non sentivo un sacco di tempo, anche se le sento in un clima orribile, ma prendiamo per esempio il sindaco di Riace, no? E da molte parti sento parlare di reato di umanità, da molte parti sento dire che una legge iniqua non va applicata. Ed è qualcosa che sconvolge il paradigma corrente, perché implica un giudizio, no? È quello che diciamo sempre a lezione: la cultura soggettiva è la cultura per la quale tu puoi dire per me questo è sbagliato e non lo faccio, a prescindere dal fatto che me l'abbiano imposto i regolamenti, che me lo imponga la legislazione, che ci sia il ministro, il presidente del consiglio che dice cose. Dal mio punto di vista ciò è sbagliato, io non lo faccio, non lo faccio per un mio ritorno, no? È quella che chiamava Weber l'azione razionale rispetto al valore. Io mi rendo conto, valuto razionalmente ciò che accade e emetto un giudizio etico e dico no, io questo non lo faccio, fine, no? Ed è una cosa che non accadeva da un po', perché noi siamo effettivamente immunizzati a questo tipo di atteggiamento, non è mai un nostro problema. Vi faccio presente, tra l'altro, tanto visto che siamo in brainstorming più o meno, che questo riporta anche alla questione della... ecco, è passata subito, quando fanno queste idee così sono insopportabili, le vedi, eccola, poi sparisce. Vabbè, forse tornerà. Comunque, insomma, diciamo, la burocrazia da questo punto di vista è un portato del paradigma. No, la burocrazia è esattamente una parcellizzazione dei compiti. Tant'è vero che voi prendete il mansionario dei vari accordi sindacali, dei vari contratti, e allora arriviamo al paradosso di quello che deve prendere la lettera e portarla alla porta dell'ascensore, poi c'è uno che nell'ascensore prende la lettera e scende al piano di sotto, e un altro che prende la lettera e la porta all'ufficio, perché le due mansioni sono queste. L'organizzazione scientifica del lavoro tradotta in amministrazione diventa burocrazia, ed è tutto lo stesso discorso, capite? Quello è il grande problema. È tutto lo stesso discorso, ed è un discorso che è centrato sulla preminenza sempre maggiore nel corso del tempo, come diceva Valentina, del principio di separazione, la Spaltung, come dice giustamente Dirò. Ed è quindi questo il punto sul quale occorre battere di più al momento, no? Parliamo del paradigma, l'abbiamo detto, il paradigma... Ah, no, c'è una cosa che vorrei dirvi. Dovete imparare a distinguere gli strumenti e gli autori, no? La CECLA non parla di regime notturno, però se ne può parlare in termini di regime notturno. Quindi voi dovete avere presente i vostri strumenti e il fatto che li applichiate ad autori che sono una costellazione, perché credo che cominciate a vedere che tutti questi autori a loro modo ci dicono la stessa cosa o cercano in qualche misura di affrontare questo problema centrale. Sono autori che però non vanno, come dire, mischiati, cioè anche qui abbiamo bisogno di far convivere distinzione e confusione, no? Perché il paradigma inclusivo è un paradigma nel quale esiste l'out-out, cioè non facciamo l'errore, perché l'errore è lì, no? Come dice Dirò, nel momento in cui descrive le strutture, ci sono patologie che derivano dal regime diurno, che è chiamato non a caso schizomorfo perché porta alla schizofrenia, perché chiaramente a furia di dividere poi dividi anche te stesso, no? E quindi arrivi agli eroi, ai controeroi che troviamo al cinema regolarmente, che hanno 6, 7, 12, 15 personalità diverse. Però allo stesso modo non puoi soltanto confondere, perché poi arrivi ad altre patologie, chiaramente, no? Quindi perché tre strutture? Perché la terza, le strutture del ritmo, è la struttura che permette la convivenza delle altre due, in un'opposizione contraddittoriale. Quindi non vogliamo sopprimere le schizomorfe, non vogliamo sopprimere le mistiche, vogliamo fare in modo che queste coabitino, coesistano e apportino quanto di buono possono portare in modo bilanciato, perché la loro preminenza esclusiva è mortifera dell'una e dell'altra. No, come ragione ed emozione non è che puoi fare una vita solo emozionale, perché diventi matto. Se fai una vita solo razionale diventi matto per altri versi, se riesci a bilanciare gli ingredienti vivi. Okay? Quindi quello che a noi interessa è un equilibrio tensivo. In un caso il concetto di contraddittoriale dice esattamente questo. Contraddittoriale è convivenza di opposti non riducibili l'uno all'altro, che però non devono essere soppressi. Quello è il problema. Nel nostro modo di vedere la cosa, l'out-out ti dice che c'è una dicotomia, una parte della quale è buona e l'altra parte è cattiva, e quella cattiva deve essere soppressa. E nel momento in cui la sopprimi, perdi anche l'altra, perché sono talmente strettamente connesse invece che non l'hai visto e stai combinando un film. Fondamentalmente l'idea generale è questa, no? Quindi paradigma. Allora, paradigma, tanto per chiarire, la visione del paradigma che ha dato Valentina di fatto credo di averla elaborata io, tra una cosa e l'altra, perché non è quella di canonica, non è quella di Kuhn, non è quella di Morin. È una visione che probabilmente potrebbe essere ampiamente criticata, però diciamo che dal mio punto di vista è quella che mi sembra più utile alla nostra comprensione delle cose. Paradigma nasce, sapete perfettamente, come parola, come termine che descrive la lingua latina, quindi è il set minimo di strumenti e cognizioni che ti permette di articolare l'intero, ok? Ed è questo che in qualche modo ci interessa. È una parola che viene riscoperta da Kuhn nel momento in cui parla della struttura delle rivoluzioni scientifiche, no? Ed è utilizzata in un modo estremamente ambivalente anche lì, nel senso che sono termini, appunto, una volta che li trovi poi ti cominciano a esplodere fra le mani, no? Lui comincia a dire il paradigma è una forma, un emblema, un esempio particolarmente, come dire, illustrativo di un modo di fare scienza che diventa il sapere condiviso di una comunità scientifica. Ok? Quindi tutti coloro che praticano, che ne so, la citologia, che praticano l'ingegneria dei materiali, quello che vi pare, hanno quei due o tre esempi chiari di come si fa quel tipo di scienza e si comportano di conseguenza e li usano come modo per fare ricerca. Ok? Questo, nell'accezione ovviamente di Kuhn, implica che i paradigmi siano incommensurabili, che era esattamente uno dei punti focali della questione, ovvero sia che nel momento in cui cambia il paradigma tutto ciò che si è fatto prima non è più applicabile, perché era talmente tarato su quell'esempio specifico che le cose diventano, no, incommensurabili. Il termine è quello, non vedo perché cercarne un altro. È pure vero che appunto nella stessa formulazione cuniana però ci sono delle aperture, quindi questo paradigma non è esclusivamente scientifico, non è semplicemente un modo per capire il sapere scientifico, ma diventa anche un modo per comprendere come questo sapere poi, no, coli nella società e dia ad essa una forma, perché è chiaro che ovviamente noi siamo in una società multiparadigmatica, non c'è un paradigma, ce n'è uno fondante, io penso perlomeno che è quello del quale poi parliamo perché è l'idea di Morin, ma ce ne sono poi molti altri, quindi ogni disciplina, ogni campo d'applicazione, ogni corporazione ha di fatto un suo paradigma. Volendo possiamo interpretare l'human in questo senso, è tutta la teoria sistemica, ovvero i sistemi sono strutture, ambiti all'interno dei quali vigono paradigmi, no? I quali sono difficilmente comunicativi, tant'è che il grande problema lumaniano è esattamente quello, ovvero sia non possiamo parlare dell'ambiente perché ogni sottosistema parla dell'ambiente secondo la sua lingua e nessuno si capisce, per cui il diritto parla del paradigma in termini di obblighi, responsabilità e multe, parla dell'ambiente, scusate, in termini di... L'economico parla dell'ambiente come capacità di risorse, come possibilità di sfruttamento e di guadagno, altri ne parlano in termini di, efficacia comunicativa, però tutto questo non si riesce a rimettere insieme. Quindi qual è il problema? Che l'ambiente è un oggetto multidimensionale e i linguaggi con i quali viene studiato invece sono monodimensionali perché sono quelli nati all'interno dei diversi paradigmi settoriali. Non t'ho chiarito l'idea, mi sembra. Allora, lo ridiciamo, come si dice. Allora, diciamo, il paradigma nell'accezione kuhniana è il sapere comune sulla base del quale si sviluppa il sapere all'interno delle singole comunità scientifiche. Okay. E che rende di fatto possibile quella che lui definisce l'accumulazione del sapere. No? Nelle fasi di scienza normale il sapere si accumula perché? Perché i fondamenti e le idee comuni permettono che tutti facciano ricerca negli stessi modi e che il trovato di uno possa essere il trampolino di lancio dell'altro. Ok, quindi il sapere cresce. Dice Kuhn, però, a un certo punto il paradigma non regge più, perché questo incremento del sapere cosa fa? Amplia la possibilità descrittiva del reale del paradigma e il paradigma va a finire che cerca di descrivere delle aree per le quali non funziona.
Quindi usare un linguaggio sbagliato per ciascuna area.
No, non è sbagliato. Il problema è quello che dicevamo ieri, siccome il sapere purtroppo è parziale, no? E il paradigma, le comunità scientifiche attuali questo non lo riconoscono, che succede? Che una volta che un paradigma funziona si tenta di estenderlo a tutto, fino a dei punti dove non funziona più. Perché il paradigma va bene per certe cose, va bene fino a un certo punto. Quando questo punto viene esorbitato, esatto, compaiono quelli che Kuhn chiama le anomalie, ovvero sia dei fenomeni che all'interno del paradigma non riescono a trovare una spiegazione. Allora, questo ovviamente può valere per l'ambito specifico e vi faccio presente, tanto per tornare alla questione della perenne presenza dell'immaginale all'interno della scienza e della cultura, delle peggiori anomalie del sistema attuale fisico ed astronomico è la materia oscura. Guarda un po' i casi della vita, come la chiamiamo? Proprio così, nel modo più notturno possibile. Materia oscura, abbiamo detto tutto. La materia oscura è quella che impedisce che noi, con i nostri calcoli luminosi, si riesca a dar conto dell'insieme dell'universo. Sapete cos'è la materia oscura? Non mi pare molto. Bene. Siete faticosi, figli miei, pure voi. Allora, il punto centrale, detto facile, qual è? Che noi abbiamo formulato delle equazioni che dovrebbero descrivere l'intero universo. Tanto perché non siamo per niente, come dire, arroganti. Abbiamo fatto questa cosa. Che è una conseguenza diretta dell'universalismo del sapere, no? Da Newton in poi il problema è diventato creare un sapere che valesse ovunque ed erga omnes. Ed è una cosa che noi ci portiamo dietro da sempre, anche questa è parte del paradigma occidentale. No, se pensate che abbiamo fatto il primo Dio che vale per tutti, pure quelli che non lo conoscono, ma era mai successo, no? Che tu arrivi da uno e dici, oh, c'hai un Dio da sempre, non lo sapevi, al momento sei andato all'inferno, sei stato nel limbo, e qui, ma che cazzo stai, Dio, le mie idee stanno qui. No, invece no, noi avevamo un Dio che pretendeva di valere per tutti. E abbiamo sempre fatto cose che abbiamo preteso valgano per tutti. È proprio un modo di fare, no? L'universalismo della cultura occidentale è un altro dei tratti che la costituiscono fondamentalmente. Quando è che questo poi si è, come dire, diffuso? Nel momento in cui è venuta a mancare la differenza qualitativa tra mondo sublunare e sfere, cioè quando il paradigma ptolemaico è saltato, improvvisamente ci si è accorti che quello che valeva sulla Terra valeva pure sulla Luna, valeva pure per Giove, e quindi il sapere poteva essere un sapere universale. Ci siamo fin qui? Perché Newton cosa ha dimostrato? Che con i suoi calcoli poteva stabilire le orbite dei pianeti, i tempi di andata e ritorno delle comete e tutta una serie di cose che fino ad allora si riteneva invece rispondessero a delle regole divine, comunque non umane, no? Quindi voleva dire che tutto il mondo è paese in un certo senso, quindi le cose che io scopro sulla Terra varranno su Giove, varranno ad Andromeda, varranno negli ammassi a 180 miliardi, non so dove, di anni luce di distanza, e tutto, noi possiamo descrivere quindi tutto. Ok? Questo è il punto. Capisci che sono pretese abbastanza serie. Ora, questo insieme di equazioni perfezionato nel tempo, eccetera, ha un problema, ovvero sia richiederebbe molta più massa nell'universo di quella che noi riusciamo ad osservare. Perché queste equazioni funzionino, cioè dovrebbe essere molta più massa. Quindi che fai tu a questo punto? Hai due possibilità. O dici ho sbagliato, ma noi questa cosa non... Oppure cominci a interrogarti su dove sta sta massa. Allora, siccome noi, la scienza, può di quello che pare, ma ragione in chiave immaginale, cosa gli poteva venire in mente se non la materia oscura? Ovvero sia una materia che non vedi, che si nasconde, credo apposta, suppongo, perché oramai, no, te vuole proprio male, e grazie alla quale riesce a ribilanciare. Allora, il problema sai qual è? Che è il 75% della materia dell'universo. Se sono sbagliati dei numeri stratosferici, cioè perché i conti che abbiamo formulato funzionino, dovrebbe esserci il 75% di materia in più, non è che ce ne sia poca nell'universo, però ne servirebbe tre volte tanta, quattro volte tanta. E ci siamo detti sarà la materia oscura. Perché che altro volevi dirti? Non è che non ragioniamo in chiave mitica, noi facciamo altro che ragionare in chiave mitica. Il problema è che questi che cercano la materia oscura si stanno beccando milioni di euro da anni per non trovarla, perché non c'è. O perlomeno, io credo, sono convintissimo che non ci sia, perché è un'anomalia. È il sistema che fa con le anomalie. O le accetta e quindi si mette in crisi, oppure cerca di riassorbirle. Questa è una perfetta anomalia che viene, si sta tentando di riassorbire. Che dici? Sì, il sistema non è che non funziona, è che non avevamo considerato che c'era la materia oscura. Adesso abbiamo capito che c'è la materia oscura, spendiamo milioni di euro per dimostrarlo in modo da salvare tutto il sistema. So se mi spiego. È un modo per tenere in piedi il paradigma. come il famoso scoiattolo di Ice Age che sta sulla diga e tappa tutti i buchi, no? Perché noi facciamo esattamente lo stesso. E quindi tiriamo fuori queste cose che hanno dei nomi che sono immaginalmente potenti, perché materia oscura è quanto di meglio ti potesse venire in mente in un'ottica diurna per definire il nemico. Come lo definire il nemico? Oscuro. Oscuro signore, Darth Vader, cioè è un continuo, no? L'abbiamo sempre fatto, e con la materia oscura lo rifacciamo, senza accorgercene evidentemente, perché loro hanno i loro calcoli, no? Quindi te possono dire cose, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso, recentissimamente, è comparso un nuovo fisico che, applicando, come al solito, le dinamiche quantistiche e capendo un po' di più di meccanica quantistica, ha detto che lui ha fatto dei conti dove la materia oscura non serve. Oh! Allora, però a noi non ci danno 50.000 euro per fare una ricerca, a loro gli danno milioni e milioni per fare le ricerche, tanto per l'oggettività scientifica, no? Il grande problema è lì. Allora, il paradigma, dicevamo, incontra sempre più anomalie, si difende da queste anomalie, perché? Perché il paradigma non è soltanto una, come dire, un ingrediente del conoscere scientifico. Il paradigma è la fonte di benefici, di privilegi e di gerarchie, non solo nella scienza ma anche nella società, no? Quindi il paradigma è ovvio che alla faccia di qualunque oggettività scientifica faccia carte false per rimanere in essere, perché quelli che hanno potere sotto quel paradigma non vogliono perderlo. Non so se questa cosa è chiara, no? È ovvio che il passaggio dal paradigma tolemaico al paradigma copernicano era anche una questione politica per la Chiesa, perché fino al paradigma tolemaico quelli che dicevano la verità erano loro, dopo diventavano gli scienziati e, guarda caso, la Chiesa perde terreno. È ovvio, non so se questa cosa è chiara. Cioè, nel paradigma e nel sapere scientifico noi dobbiamo reinserire di fatto l'umanità, cioè quelli che prendono queste decisioni, quelli che cercano di mantenere o cercano di scassare i paradigmi, lo fanno anche per motivi personali, per motivi etici e per motivi politici, non solo per motivi cognitivi. Noi abbiamo costruito questa figura dello scienziato, naturalmente, guarda i casi, della vita spirituale, monda da qualunque connessione con la materia. Perché? Perché è esattamente diurna. Lo scienziato è diurno, è l'incarnazione dell'angelo oggi, no? Lo scienziato è quello che non vedi la faccia, perché c'ha regolarmente le mascherine, gli occhiali e tutte cose, quindi non è individuale, è un'entità luminosa, perché c'è sempre il neon, c'è sempre cose che scintillano, c'è sempre... Cioè, lo scenario dello scienziato e della medicina è uno scenario che più diurno non si poteva fare. Ovviamente noi ci siamo detti che è così, perché? Perché ci sono motivi igienici, perché ci sono motivi di... dire quello che vi pare, fondamentalmente saranno igienici. Però guarda caso, sti motivi igienici sono perfettamente coerenti con quelli immaginari. Poi dice che parli di derivazioni. Sono queste le derivazioni. Capisci? Tant'è che un altro scienziato, che era il famoso scopritore Fleming, lo scopritore della penicillina, che era un casinaro della Madonna, invece, ringraziando Dio, tant'è che ha scoperto la penicillina per sbaglio, come forse saprete, andò a visitare uno di questi nuovi laboratori che erano tutti quanti precisi, lì indipinti, scintillanti, si guardò intorno e disse: beh, qui non scoprirete niente, suppongo, perché di fatto se tu fermi il disordine, fermi la creatività, ed è il grande problema che abbiamo noi oggi, no? Noi oggi abbiamo troppo ordine. Abbiamo troppa gestione diurna e di conseguenza tutto quel fermento, che può essere anche devastante, perché ovviamente può essere anche devastante, ma guarda caso è anche creativo, ce lo stiamo perdendo. Tant'è che quando noi parliamo del caos, che è un'altra figura simbolica di una potenza stratosferica, direi addirittura archetipica in questo caso, che cosa diciamo del caos? Che è il caos primordiale e creativo. Noi sappiamo che la vita nasce dal caos, solo che ci terrorizza. E quindi stiamo facendo qualunque cosa in nostro possesso, in nostra capacità, per fermarlo, no? Tutto, guardate, è tutto quanto geometrico. Cioè il nostro mondo è geometrico. E il nostro mondo è geometrico contro la natura, perché in natura la geometria non c'è. Posso dire quello che gli pare, nasce da lì. Però voi andate a cercare un angolo retto in natura e non lo troverete mai. Andate a cercare le curve precise descritte dalle nostre equazioni e non le troverete, troverete dei casini infernali. Perché tutto il resto della natura è gestito in modo non lineare. Le equazioni che definiscono il mondo sono non lineari, non sono lineari. Le lineari sono una frazione infinitesima sulla quale però noi abbiamo deciso di sapere tutto. Ok? Questo è un po' il quadro della situazione. Allora che succede tornando al paradigma? Che il paradigma appunto pian piano si amplia, vuole, diventa, ha delle pretese di dominio, perché insomma, noi siamo, no? Fatti così, per certi versi, e ampliandosi arriva a toccare zone dell'essere che non è in grado di descrivere, perché è semplicemente un paradigma, non è il sapere generale, e queste lo sottopongono costantemente a stress, quindi gli mettono davanti una serie di circostanze che lui non è in grado di descrivere. Le anomalie si moltiplicano, a un certo punto il paradigma, per quanto ci provi, scoppia, come a un certo punto la diga cede dopo che lo scoiattolo ha fatto i salti mortali, cede il paradigma e tocca trovarne un altro. Fase di scienza rivoluzionaria, dice Kuhn, ovvero sia momento nel quale le forze cercano di trovare degli altri criteri che siano in grado di far fronte a tutte queste anomalie, a tutte queste questioni non risolte, fino a definire un nuovo paradigma. Quel nuovo paradigma di nuovo fonderà una fase normale di sapere, dove le varie cognizioni si di nuovo permetteranno un progresso e via così. Allora, uno dei problemi qual è? Questa incommensurabilità. L'incommensurabilità però, appunto, è il portato di un certo tipo di definizione di paradigma. Nel momento in cui tu ampli questa definizione del paradigma, la questione diventa un attimo meno ovvia. Perché? Perché è chiaro che oggi come oggi, se stiamo andando verso una combinazione della relatività e delle teorie quantistiche per quanto riguarda la scienza, per certi versi, una volta che questa dovesse realizzarsi, probabilmente buona parte del sapere pregresso continuerebbe ad essere applicabile, diventerebbe un sapere provinciale, non nel senso che non sa di mondo, ma che riguarda un certo ambito. Okay? Noi sappiamo già a livello scientifico che il nostro sapere non si applica all'intero universo, sta cosa alla fine l'abbiamo capita. Per il momento abbiamo deciso che vale più o meno per una sezione dei 15 miliardi di anni luce, che tutto sommato può anche andare bene, no? Perché impariamo con molta difficoltà. Però diamo per accettabile che esistano regioni dello spazio altrove dove le nostre regole non valgono. Già abbiamo fatto un minimo di pentimento su tutte le affermazioni precedenti. Però, ripeto, la questione dell'incommensurabilità è una questione sulla quale occorre riflettere e ragionare, no? Perché? Perché, soprattutto, quello che noi stiamo vedendo oggi, grazie a questi famosi studi di fisica quantistica con i quali vi sto annoiando dall'inizio, stiamo vedendo che buona parte dei percorsi culturali comunque nati in Occidente, che sono stati sconfitti strada facendo, ieri ricordavo Paracelso, ma ce ne sono svariati altri, di momenti nei quali la cultura occidentale avrebbe potuto diventare diversa, no? Per esempio parliamo della scienza ermetica, parliamo dell'esoterismo, parliamo di una miriade di altre suggestioni. Ecco, sulla base di queste nuove scoperte, pure quelle cominciano ad avere un rischio di accettabilità. No? Noi le abbiamo tutte quante buttate nella pattumiera, perché? Perché separiamo. Uno va bene, l'altro va male, per cui tra Paracelso e Galeno, va bene Galeno, Paracelso è uno stronzo, detto proprio in modo brutale. Oggi Paracelso torna, l'omeopatia ad esempio è completamente fondata sui principi di Paracelso. No. Qual è l'obiezione? Non ci sono evidenze scientifiche, come non ci sono per l'agopuntura, come vi dicevo ieri, però l'agopuntura funziona, è un caso classico di anomalia. No, l'agopuntura è un'anomalia fatta e rifinita, sta là, c'è un fenomeno che tu stai usando ma non sai perché e col tuo paradigma non riesci a spiegarlo più di così, che altro vuoi, però lo usi perché non sei mica scemo. A livello teorico dici cose, nella prassi fai altro, ed è uno dei grandi problemi della modernità. Secondo Latour, diciamo, è tutta così, si gestisce tutta così la modernità, grandi affermazioni di principio e poi nella prassi è un finimondo. Guarda caso, è esattamente quello che accade in tutti i governi dell'area in quest'ultimo periodo. Grandi proclami e poi delle cose che non si possono più guardare, diciamo, per certi versi. No? Però capite perché vi dico che il paradigma diventa in qualche misura il modo nel quale si struttura l'intera cultura oggettiva? Perché è così. Perché il paradigma ha delle conseguenze che sono sempre più ampio, soprattutto un paradigma che dura da tanto tempo come questo, perché 300 anni dal nostro punto di vista sono tanti, ma da un punto di vista storico no, però chi se ne frega, in forma di sé tutta la società. Tu ragioni in termini di paradigma, nel momento in cui dici che fai una cosa solo se te pagano, nel momento in cui vieni a studiare solamente per lavorare, ti stai muovendo sulla scorta del paradigma. Quindi il paradigma è questo, no? È chiaro che il momento in cui ribalti questo paradigma, chissà che succede. Esattamente il motivo per il quale stanno facendo carte false per non farlo ribaltare, no? Ogni momento saltano fuori cose per le quali ti sviano tutte le varie strategie classiche, cioè le anomalie con le quali facciamo i conti, e l'ambiente da questo punto di vista è un'anomalia enorme, vengono regolarmente messe in secondo piano dai media, arriva qualcosa che ti fa pensare ad altro, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, tutto l'arsenale delle strategie grazie alle quali queste anomalie vanno depotenziate è in atto. Poi però, ecco, Catania, un'altra volta allagata dopo 10 giorni. Dai e dai, le anomalie ti arrivano fra i denti, perché le vivi, te possono dire quello che te pare circa il fatto che non è vero che c'è il cambiamento climatico, ma quando stai perennemente allagato alla fine qualcosa te la domandi, anche se sei proprio de coccio, insomma, no? Poi è quello il punto. Quindi a un certo punto le anomalie, no, arrivano. Io credo che noi siamo già in fase avanzata di deriva paradigmatica, sono perlomeno 40 anni che stiamo cercando di fare i conti con delle cose, delle affermazioni che non valgono più, perché la fine del paradigma grosso modo la possiamo piazzare agli anni 70, i grandi problemi, comincia con il nucleare, che il nucleare è un, come dire, un gesto devastante da tutti i punti di vista, tutti gli ordini, l'ordine della realtà, l'ordine dell'immaginazione, qualsiasi cosa, proprio il vero demiurgo che improvvisamente perde completamente la bussola e fa delle cose dell'altro mondo. Ecco, da lì in poi, non a caso nasce la sociologia dell'ambiente e il paradigma moderno comincia a mostrare tutte le sue pecche. Chiaramente le sue pecche sono, ovviamente le sappiamo, insomma, disuguaglianze crescenti, incapacità di gestione delle risorse comuni, completa mancanza di coesione sociale, insomma ce ne so quante ne volete, non è che me devo mettere ormai a esporle, purtroppo sono lì. Però stiamo continuando a far finta di niente, perché è una cosa che ci viene proprio spontanea, no? L'essere umano è l'essere che ragiona come sé. Stiamo facendo finta che poi, prima o poi le cose si aggiusteranno, che tanto a un certo punto la tecnologia ci darà una mano, no? Come dicevamo ieri, Einstein l'ha detto chiaramente, tu non risolvi un problema con lo stesso pensiero che l'ha creato, questo è il pensiero che l'ha creato questo problema, non altro. Quindi se non cambiamo il pensiero non risolviamo il problema, piuttosto semplice il motivo per cui facciamo il corso così com'è. Allora, questo quindi per il paradigma in Kuhn. Per il paradigma invece in Morin abbiamo un'altra questione, cioè il paradigma di Morin è un'altra cosa, ovvero sia è l'insieme delle operazioni e determinazioni logiche fondamentali, che è, come vedete, un altro discorso che però va nella direzione dell'utilizzo che facciamo noi del termine. Vuol dire, secondo Morin, che alla base di una cultura ci sono dei gesti del pensiero fondamentali, i quali a loro volta danno una forma a tutto il resto. Okay? E il paradigma occidentale, dice Morin, è un paradigma che è fondato sulla disgiunzione e sulla separazione e sulla riduzione, che è, guarda caso, l'essenza del regime diurno. Ecco perché le cose a un certo punto poi tornano, perché sono esattamente quelle. No? Vuol dire che tu, nel momento in cui potevi scegliere se mettere insieme le cose o separarle, hai deciso che le separi. E questo diventa il tuo modus operandi. Capite? Cioè, sarebbe probabilmente da discutere anche dell'eventuale prevalenza di genere, perché ho sentito uno dei panel, non so se eravate qui, quello di Donatella Pacelli, chi c'era? Roberta Iannò, chi c'era? Quello che era nella sala... La sala del caminetto a Palazzo Eroli venerdì. Ah? C'era questo panel sul problema di genere, eccetera, eccetera, e l'ultimo relatore ha fatto un intervento geniale sugli oggetti, mi è piaciuto moltissimo, e diceva proprio, guardate che Philips ha creato un qualcosa, non mi ricordo se era un rasoio, che diavolo, insomma, non mi ricordo, e ne ha fatte due versioni, uno per donna, uno per uomo e uno per donna. Allora, quella dell'uomo era trasparente e smontabile. Quella per donna invece era in plastica normale e non era smontabile. Perché? Perché l'uomo vuole smontare le cose. io ho mai fatto in vita mia, però mi dicono tutti che lo fanno, quindi immagino che sia un atteggiamento. L'uomo vuole aprire e separare, capite? No? È quello che chiama, Maffesoli lo chiama sapere autoptico, perché è il tipo di sapere dal quale improvvisamente la vita non c'è più. Tu hai un bel cadavere aperto, no? Vedete Bones o tutti quanti i vari medical drama che stanno girando in questo periodo, e quello è il modo in cui noi ragioniamo. Tu hai tutto quanto lì, no? Tutte le ossa, però è morto. E quindi la cosa più importante, che era la vita, non ce l'hai, la perdi, non la sai dire. Tutto il legame, il motivo per il quale tutte quelle cose, come dicevamo ieri, stavano insieme, non è un tuo problema. Tu devi sapere come si connettono le ossa, come questo funziona su quello, e ovviamente, come dicevamo, è una prospettiva che ti impedisce di vederne altre, no? Ti impedisce di capire come tutto l'insieme funziona in modo sincronico, perché tu ti stai preoccupando del fatto che i polmoni devono fare tot così, che quell'aria che entra ai polmoni finisce da quella parte, poi il sangue se ne carica e viene pompato di sopra e di sotto. È una rappresentazione ovviamente interessante e utile, ma non esaurisce la questione, perché tu non sai com'è che il cuore batte. E non sai che è che permette che tutte queste cose, come dicevo ieri, funzionino in modo sincronico perennemente per tutta la tua vita. Che è tanta roba, voglio dire, no? Sappiamo che il cuore batte 70 volte al minuto, più o meno. Respiriamo di conseguenza, tutte queste cose si intrecciano in modo tale che noi siamo qui e parliamo. Ripeto, non è ovvio nel momento in cui ci pensi. E la meccanica non te lo dice, la medicina non te lo dice. Perché ormai tutti quanti i praticanti della questione sanno che i modi attraverso i quali noi presumiamo che i segnali nervosi funzionino sono troppo lenti. Cioè noi osserviamo una certa velocità di risposta e non siamo in grado di darne conto. Perché? Perché sappiamo, no, tutto il sistema nervoso di cui parlavo ieri funziona attraverso una soglia chimica, una soglia elettrica, immaginiamo. Però queste non bastano a spiegare come possa essere che io mi tocco qui e nel momento in cui mi tocco già lo so che mi sto toccando. Come accade sta cosa? Non ci sono i tempi. Anche se sono tempi di un milionesimo di secondo, quello, ormai li sappiamo misurare, siamo contenti, li misuriamo, però poi appunto quando facciamo i conti ci accorgiamo che la misurazione ci crea dei problemi, che è esattamente, tra l'altro, per mantenere una coerenza d'apparato, il problema che affronta Beck in condizione umana. Sono i successi della modernità che la mettono in crisi, perché noi abbiamo i modi che sono culturalmente accettati per dimostrare che la cultura è sbagliata. È un casino infernale, chiaramente, no? Perché non sai più come fare. Esattamente lì, cioè la nostra cultura, il nostro sapere è andato talmente avanti che si sta cominciando a dire: guarda che abbiamo detto un sacco di cazzate. Come si fa adesso? Non lo so, tu va avanti, vediamo. Ecco, più o meno l'atteggiamento generale è questo. E quindi occorre qualcuno che in qualche modo, no, cerchi di tirare le redini e di: ragazzi, calma, parliamone un attimo di questa cosa, perché di sto passo stiamo andando belli dritti verso il finimondo, se Dio vuole. Ok, direi che facciamo allora la pausa più breve della storia, come si dice. Quindi, dicevamo, paradigma per Kuhn, questo tipo di sapere condiviso dalle comunità scientifiche che comunque cola e dà forma in generale a tutta la società, ne costituisce il senso comune, no? Per cui, come dicevo ieri da un'altra parte, voi andate a prendere i medical drama di nuovo e vi accorgete che l'atteggiamento dell'uomo comune verso la medicina ormai è un atteggiamento totalmente fideistico. Cioè, l'uomo comune pretende che tu lo salvi. No. Prima era grato in modo smisurato se riuscivi a tamponare i danni. Oggi invece tu devi salvare chiunque abbia un qualche tipo di questione, che possa essere una malattia mai sentita, un incidente catastrofico, non so, vedete che Grey's Anatomy, cominciano a esserci una serie di questioni in proposito, no? Perché chiaramente, tanto perché l'immaginario poi reagisce e controreagisce, se tu cominci a entrare nell'ottica che il medico riesca a salvarti perché sì, perché ti ha detto che la sua scienza è talmente progredita che lui oramai è in grado di controllare la vita e la morte, e di nuovo questo è un argomento immaginale formidabile, no? Perché il grande problema, come diceva giustamente Marta, è il problema della morte, come vedremo la prossima volta. Quindi il momento in cui il medico si propone come quello che sconfigge la morte suscita delle aspettative che sono anche per certi versi accettabili, comprensibili, no? Soprattutto dall'uomo dalla strada che non è al corrente di tutte queste finezze. E quindi l'uomo dalla strada poi ha delle aspettative che pretende. Tu non gli puoi dire che è morto il caro in questione, perché quello dice che è colpa tua. Perché il sapere no? Ma ha detto che è in grado di salvare. Se tu non ci sei riuscito, non è che era una circostanza sulla quale non avevamo dominio, è colpa tua. Quindi questa logica, come vedete, la logica della colpa, diventa una logica necessaria all'interno del sistema, perché è l'unico modo attraverso il quale tu puoi preservare le pretese universalistiche e di dominio del sistema stesso. Perché altrimenti dovresti dire, non lo so com'è che è morto, cosa che succede spesso e volentieri. Se andate a vedere le cronache trovate una serie di casi banali, no? Gente che se leva un dente e muore, e quando vai a fare le analisi e le stime, i periti e tutto il resto, non è colpa del dentista, è morto, succede. A noi questa cosa del fatto che succede l'abbiamo proprio messa via. Noi non vogliamo pensarci a tutto quel sistema mitico, simbolico, immaginale che descrive questa questione. Io ultimamente l'ho chiamata la sindrome di Ungaretti perché si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, credo che sia una delle definizioni migliori in assoluto che abbiamo. Però c'è la spada di Damocle, che è esattamente la stessa cosa, c'è quello che vi dicevo di Bulgakov, che è un altro modo meraviglioso di dire, che dice il diavolo dice ai burocrati russi, manca a dirlo, cioè, ma voi siete mortali all'improvviso, che è uno dei modi secondo me più belli, no? Cioè, mortali all'improvviso vuol dire che tu sei vivo, poi non ci sei più e non c'è da fare cose, insomma, in proposito, no? Quindi lì poi chiaramente entrano in gioco tutte le varie questioni del fatalismo, nel destino, tutta una serie di cose con le quali abbiamo scarsissima capacità di venire a patti e di ragionare, o le accettiamo appieno o le rifiutiamo completamente, tanto per cambiare. Però il grande problema è esattamente lì, ovvero sia noi siamo mortali all'improvviso, cioè siamo persone che vivono finché vivono, e ci sono dei momenti in cui smetti di vivere e non si sa perché, semplicemente. E la scienza deve prenderne atto. Nel momento in cui la scienza invece mi dice che qualunque cosa mi capiti, lei è in grado, perché c'ha non so quale bacchetta magica, di rimediare, che succede? Succede che le cause contro i dottori vanno alle stelle. Oggi come oggi i dottori fanno quasi tutti chirurgia estetica, non c'è più nessuno che fa chirurgia del cuore, tanto per le conseguenze impreviste di quello che viene detto, perché neurochirurgia, chirurgia toracica e tutte queste sono talmente pericolose in termini di cause, di fini sbagliate di quello che stai facendo, che non fa più nessuno. Tanto per la chiamata, il giuramento di Ippocrate, la missione, tutto il resto, la tu che fai invece? Rifai le labbra, rifai gli zigomi, rifai le ginocchia, rifai le vagine, sei tranquillo che tutto al più che te può capitare. No, sono scelte economiche, non sono scelte di sapere, non c'è niente di scientifico. La scelta è che lì te pagano tanto, fatichi poco, sei anche nel giro dei VIP, che vuoi di più, Davide? Conosci il Briatore e Paris Hilton, no? Cioè, sarebbe da buttare la finestra subito dal mio punto di vista, però un sacco di gente invece ritiene che sia un'ottima idea, e quindi non abbiamo più chirurghi che possano lavorare su questo crinale. Perché? Perché hanno preteso e hanno detto troppo. Non si sono regolati, direbbero a Roma, no? E questo ne conviene appunto Boncinelli, ne convengono una miriade di scienziati, non semplicemente quei rompicoglioni dei sociologi che vogliono fare le pulci a tutti i costi. Se ne stanno accorgendo tutti, perché è ovvio che quando tu pretendi di poter fare qualunque cosa, stai in un campo di paradigma sbagliato, perché tu non puoi fare qualunque cosa. No, noi stiamo facendo un programma che si chiama Human Brain con la Unione Europea, che vuole riprodurre il cervello in modo virtuale. Come se avessimo capito come funziona. Quello è il problema. Noi non abbiamo idea di come funziona il cervello ancora. Siamo ancora con le diverse visioni, come dice Damasio nell'ultimo libro, per cui c'è qualcuno che ritiene che certe aree siano specializzate per fare certe cose e qualcuno che dice no, guarda, un sistema di network del quale non abbiamo ancora capito, per cui possiamo in qualche modo descriverlo, ma... Boh, dopodiché i microtubuli, come vi dicevo ieri, strutture delle quali non sapevamo assolutamente niente, ma probabilmente sono comparse, e quindi abbiamo un livello quantico del cervello del quale non sappiamo che fare. Ancora, il DNA, abbiamo scoperto il DNA, siamo fighissimi, perfetto. Che cosa abbiamo detto fino ad oggi? Che nell'informazione del DNA il 2% serve, il 98% immondizia. Perché? Perché non abbiamo ancora capito a che serve, ma piano piano ci stiamo rendendo conto che forse in un'ottica di cervello quantico quel 98% potrebbe avere una sua funzione. Ma siamo stupidi, e quello è il dramma della questione, siamo idioti, perché quando non capiamo una cosa pensiamo che sia fattumiera. Contro qualunque ragionamento razionale, perché come scrivo in quel libro, in quell'altro saggio che è Being Human, come diceva pure Pareto, che da questo punto di vista è emblematico, tu non puoi pensare che l'8% vada bene e il 92% no, perché c'è qualcosa che non quadra. La stessa definizione di residuo è sbagliata, perché residuo è qualcosa di minimo che rimane, no è il 92%. A quel punto il residuo è l'8%, solo che tu non lo puoi dire, perché sei razionalista e quindi non puoi dire che le azioni razionali sono scarsamente rilevanti nella gestione dell'essere umano. Ma i dati quello ti dicono, allora vuoi dare retta ai dati o fai come ti pare? Perché a quel punto facciamo tutti come ci pare e ci divertiamo. No, però il fatto, il dato, non serve a niente. Il dato, se tu non lo infili dentro una teoria che gli dia un qualche significato, non vuol dire nulla. E anche con una teoria che faccia sto dato, lo renda, come dire, una cosa ridicola, perché, ripeto, il fatto che il residuo sia il 92% è indescrivibile. Ma parliamo del DNA, il 98% residuo? Tutta sta finezza della natura, tutta sta economia, no? Tutta la natura sceglie le vie più semplici, il rasoio di Occam, di qua, di là, dopodiché lì c'è il 98% di pattumiera. Non lo so, non mi sembra che devi essere un genio, non mi pare che devi essere un fisico laureato o un genetista laureato per renderti conto che c'è qualcosa che non suona. Fai prima a dirmi che non capisci a che serve, no? Che è offensivo. Già abbiamo fatto capolavori, abbiamo fatti capolavori, però è la visione a monte che è terribilmente arrogante e presuntuosa. Non è la visione umile di quello che pian piano cerca di capirci qualche cosa, è la visione di quello che ha già capito tutto e quindi può cominciare a incrociare le pecore con i babbuini, può mandare a casa da gente il DNA dei kit per i quali tu diventi una chimera, tu vedrai che succederà. Meno male che pare che per certi versi evitiamo, perché i mezzi per generare un finimondo già ci sarebbero da un po'. Da quel punto di vista evidentemente c'è, come dice Damasio, un'omeostasi, sta facendo sì per qualche strano motivo che tutto quello che potremmo fare non lo facciamo, ne stiamo facendo solo un po', ma quello basta comunque. No, perché voi avrete visto sempre la televisione, da questo punto di vista secondo me è uno strumento meraviglioso per capire, ma le bombe sporche le potrebbero fare praticamente ogni momento, attacchi chimici, attacchi biochimici sarebbero semplici con i mezzi che abbiamo a disposizione. Se sono limitati a due aerei contro le torri, per carità, scenograficissimo, anche lì ovviamente il simbolico era preponderante rispetto a qualunque altra valutazione. Però dopodiché il resto, bene o male, per quanto potrebbe capitare, troppo bene ci sta andando. No. Quindi il problema è esattamente tutto qui, è un problema di paradigma, perché questo è proprio il classico paradigma che i greci cercavano di stigmatizzare con Icaro, perché che fine fa Icaro? Casca, manca a dirlo, però è quello, la famosa hubris occidentale è questa, ovvero sì, è l'incapacità di renderti conto dei limiti, dei tuoi limiti. Non a caso la professoressa Pacelli ha parlato della sociologia del limite, abbiamo al convegno di... ha messo online anche il suo intervento, per chi non c'era, nella sezione amici e ospiti di sociologia, di sociologiche. E quindi sono tutta una serie di cose, no? Come vedete anche i temi che sono emersi al festival erano temi coerenti, perché Wiedlowski parla della sociologia del possibile, guarda caso, Donatella parla della sociologia del limite, sono tutte figure, no? Di quello che con cui stiamo facendo i conti oggi, perché il possibile è immenso, ma c'è qualche motivo per cui lo dobbiamo realizzare proprio tutto sto possibile? Perché la scienza è quella che, no? Sapete, no? Adesso cloneremo gli esseri umani, faremo di nuovo Frankenstein, come se non è che già non ne avessimo parlato da secoli, eccetera, eccetera. Perché? Perché si può fare. La risposta è questa. Perché lo fai? Perché posso. Ok, però non sai che succede. Questo è il punto. No. Il sapere, il nostro sapere, non ci mette nelle condizioni di conoscere le conseguenze. Ci mette semplicemente nelle condizioni di fare qualcosa. Quindi uno intelligente direbbe, ok, sì, lo posso fare, ma no, parliamone un secondo, vediamo se posso rimandare, vediamo che cosa potrebbe capitare, facciamo un'analisi per scenario, utilizziamo il metodo Delphi, ce l'avremmo tutti gli strumenti, no? Però poi che fai? Perdi il primato sul mercato, non sei l'unico, non sei il primo a creare l'ennesima struttura del cazzo della quale non avremmo nessun bisogno, eccetera, eccetera, eccetera. Ma voglio dire, ma dobbiamo risolvere la questione del traffico con le macchine che si guidano da sole? Oppure cominciando a insegnare la gente a guidare? Sarebbe più semplice. Io giuro che è una cosa che mi manda in bestia, questa delle macchine autoguidate, mi fa girare le palle in un modo tale, anche perché guidando come dire, una specie di autista fisso, un NCC dell'università, perché sto in giro perennemente, e ho una montagna di imbecilli costantemente fra i piedi, non che io non sbagli mai, per carità, però tendenzialmente credo di guidare benino, perché insomma sono 400.000 km, zero incidenti seri, direi che statisticamente ne possiamo parlare. Eppure vedi in giro, ecco, questo sì, ci vorrebbe una macchina di assicurazione. No, ci vorrebbe che quello che guida lo riempi di schiaffi. E dici, Mattia, il cervello non te l'hai messo, ti preciso, ti rendi conto che stai facendo cose che no. L'altro giorno c'era uno per strada, col camion dietro, questo stava in macchina, un camion con rimorchio dietro che gli suonava perché non riusciva a passare. Andava a 30 all'ora. Ma come cazzo fai a guidare a 30 all'ora su una strada di grande scorrimento? Hai paura? Non guidare. È facile, no? Dov'è il problema? Invece, tutti devono fare tutto e quindi più o meno abbiamo risolto la questione. Quindi capite che, spero meglio, che il problema del paradigma è un problema cruciale, perché effettivamente è quello che stabilisce per certi versi persino quello che Jedlowski chiama l'effetto di naturalità, il tono di naturalità. Per noi è naturale fare certe cose in certi modi, quindi separare. E perché poi c'è questa costante discrasia dei discorsi? Perché è ovvio che da un punto di vista razionale ce ne siamo resi conto tutti del fatto che servirebbe anche la cooperazione. No? Tant'è che in organizzazione aziendale, per esempio, c'è il team building, sempre le squadre, sempre lo spirito di gruppo, sempre gente, tutti quanti che si abbracciano, si buttano per terra insieme, tutte queste cose qui. Però se tu nel profondo separi, separi, non funzionano i gruppi. E quindi tu devi riuscire a fare in modo che uno prenda consapevolezza del fatto che separare non è naturale, ma è comunque un gesto culturale, e che se ne curi. Lavoro della Madonna. Ecco perché le questioni sono estremamente complesse, perché come fai a sanare questo, che è ciò che è lì da 3.000 anni? No. Dobbiamo trovare dei sistemi per cui questa cosa venga in qualche modo recepita, concepita, presa in considerazione, non dico compresa, ma che comunque diventi un termine di discorso sulla base del quale operare delle modifiche. Allora a quel punto la condivisione, lo sharing, no, come mai tutte queste cose di sharing sono diventate poi delle multinazionali? Perché stanno sempre lì, l'idea era eccellente, dopodiché è arrivato Uber, è arrivato Airbnb, è arrivato TripAdvisor e improvvisamente, guarda caso, è diventato un business di gente che si mette le recensioni sbagliate, si accoltella alle spalle, non ha nessuna intenzione di condividere nulla che non abbia un costo ben definito a monte, e stiamo da capo a 12. E questo è il punto. No, questo era quello che diceva Marcuse, diceva il sistema recepisce in sé e distorce tutto quello che gli è presenti. È ovvio che lo faccia, perché purtroppo i fondamenti quelli sono, pure noi dobbiamo fare, io pure lo so, cioè voglio dire, non vi illudete che noi si sia sani, perché non lo siamo, perché noi siamo figli del sistema, siamo figli del paradigma. Quindi tu ogni volta te devi mettere lì e dire che sto facendo, sta cosa ha un senso o mi sta avvenendo semplicemente spontaneamente di fare quello che farei se non avessi una mente raziocinante. Quindi è chiaro che la ragione serve come, ma usata in un certo modo. Non so se la cosa è chiara. E soprattutto serve osservarsi. Se non cominci da te, non vai da nessuna parte. Questo è il padre della Bildung, che era von Humboldt, l'aveva capito perfettamente. Quando gli dissero, guarda che tu devi venire a darci una mano, lui disse, se prima non mi salvo io, non salvo nessuno. Quindi non ci vengo a fare il ministro dell'istruzione. Sto a casa. È egoista. E non è egoismo, è questione che se tu... Il primo cambiamento sei tu. Ecco perché non lo fa nessuno. Semplice, perché è una rottura di palle infinita. Però è quello il punto. Il primo che deve cambiare sei tu, per poter poi dire guarda che si può fare. Anche perché l'unico modo per trasferire queste cognizioni è l'esempio. Non c'è nient'altro. Tu puoi parlare quanto ti pare, ma se tu poi ti comporti come quello che ruba le cose degli altri, si comporta con arroganza e tratta male la gente... Poi di quello che vuoi, non ti darà mai retta nessuno, ci hanno pure ragione. Il problema è che tu devi cercare di comportarti sulla base di quello in cui credi, che è una rottura di palla stratosferica per certi versi. Però è l'unico modo, io non ne vedo altri, non ne conosco altri. È tutto lì. Poi, vabbè, insomma, questo parleremo con Taylor e tutto il resto che ti permette poi di pretendere cose, la cosa, quindi c'ha un suo versante positivo, no? Nel senso che nel momento in cui tu hai fatto quello che dovevi, dice Taylor, puoi chiedere agli altri com'è che tu no. E non sulla base di un sistema esterno, sulla base del rapporto che tu hai con loro, perché tu sei quello che lo ha potuto fare. Non sei Superman, quindi tu perché no? Perché tu non studi se io insegno? Questo agli esami è sempre molto seccante saperlo, perché poi ti trovi, come dire, no? In una situazione scomoda. Però il concetto è esattamente quello. Io sono ormai 20 anni che insegno, non mi è mai successo che uno mi dicesse che il voto che gli davo era ingiusto. e so soddisfazioni per molti versi, no? Te boccio e tu hai ragione, arrivederci, vai. Perché? Bisognerà pure pensare. Signore, bene, direi che è stata veramente una bella lezione, sono molto contento.